Il progetto che sta sotto il viaggio insonne, lo sceneggiato, le scoperte dell'archeologo fondamentali. E quindi non è solo un romanzo, è qualcosa in cui si intrecciano momenti di vita, momenti di vissuto con momenti di fantasia. Il viaggio in sogno coniuga il viaggio della realtà col sogno, col momento onirico. La cosa straordinaria è che quando ci accostiamo al romanzo, e qui parlo proprio del romanzo, quindi della parte della quale mi sono interessato io maggiormente, per questo parleranno poi gli altri soprattutto. Quando ci si accosta al romanzo, di solito ci si trova di fronte ad un incipit lungo, ad un incipit in cui l'autore quasi si sforza di far entrare il lettore dentro un'atmosfera, in un clima. Qui invece una porzione rilevantissima dei contenuti intrinseci dell'opera è già mirabilmente condensata dall'autore nel primo rigo della prima pagina, che funge già da incipit, certo un incipit sui generis, però nel contempo ho scoperto che è in un certo senso l'assunto fondante e fondamentale di tutta l'opera, che non è altro che un insegnamento sull'arte in un certo senso, almeno dell'arte come vista da lui, dall'autore. E questo incipit è stupendo per la sua sintesi, per la sua capacità di condensare in poche parole un assunto forte. L'autore dice: l'arte è una lingua che non necessariamente chiede di essere compresa. L'uso del verbo chiede tradisce già la presenza di un soggetto animato, di un soggetto capace di intendere e di volere, di esprimere una certa richiesta. Dunque forse non è proprio l'arte il soggetto, ma è indubbiamente l'artista, è l'artista che non chiede necessariamente, che non necessariamente chiede di essere compreso. Poi consideriamo la costruzione della frase negativa e ci accorgiamo che la negazione non cade sull'atto del richiedere, cioè non dice l'arte è una lingua che necessariamente non chiede di essere compresa, né cade sul fatto dell'essere compresa, bensì sulla necessità, non necessariamente, direi sulla pretesa della comprensione. Dunque non dice che il linguaggio dell'arte e dell'artista è fatto per altro scopo dall'essere capito, né a maggior ragione che sia costruito a bella posta per rimanere incomprensibile. La frase può dunque tradursi, come si è appena dimostrato, in l'artista non pretende comprensione. In tutta l'opera non dobbiamo subito tuffarci nel capire fino in fondo i meccanismi. Questa è un'opera che ci spiazza se noi la vogliamo leggere con il tradizionale meccanismo della previsione, cosa succederà. Perché sempre quando noi leggiamo un romanzo, leggiamo un giallo, leggiamo un qualunque tipo di testo narrativo, subito passiamo a fare delle previsioni. Immaginiamo, cerchiamo di immaginare cosa avverrà dopo. E questo in un certo senso accentua in noi la suspense, il desiderio di continuare per trovare verifica delle previsioni che stiamo via via facendo. Quindi troverete, mi sono trovato anch'io spiazzato perché non si possono fare previsioni su ciò che accadrà dopo. Il fatto che l'artista non pretenda comprensione vale per l'autore tanto per la pittura quanto per la letteratura. L'autore è noto maestro nella prima, e se ne può vedere un frutto maturo e stupendo in fondo alla sala, dà oggi l'ennesima prova di saper essere maestro anche nella seconda, cioè nella letteratura. Ed è interessante notare come la mano e il tratto delle opere pittoriche si riflettono in una sbalorditiva somiglianza nel dettato e nello stile di quest'opera letteraria. Sembra difficile poter fare accostamenti fra la pittura e la letteratura in un contesto narrativo che non necessariamente somiglia al quadro, cioè il quadro non fa parte diretta della narrazione, se non solo da dove si parla del sogno di Tamburello, nel capitolo 18, ecco, solo, però il tratto, lo stile generico, nel suo complesso, nella sua totalità, è quello.